24 mattino.
Oh Simone, ma pescala ogni tanto dal calderone una buona notizia, una notizia divertente, un tuo aneddoto di quando eri bimbo, insomma dai, organizzati.
Ho avuto un'infanzia triste. No, non è vero, non è vero.
Oh, basta con questa risata di Larry, sai, Carmelo, basta, basta.
Il ponte sullo stretto di Messina è urgente? È urgente o è più urgente stanziare l'acqua per i cittadini? Questo io mi chiedo. Certo, sono due cose diverse, però tutti quei miliardi da spendere sullo stretto di Messina non si potevano prima pensare di stanziarli per l'acquedotto?
Però mi permette, cara ascoltatrice, io capisco benissimo che possa essere un ragionamento popolare questo, ma le due cose non, veramente non stanno insieme, come dice lei, sono due cose diverse. Si rischia sempre di cadere nel famoso benaltrismo, e quindi i problemi sono ben altri, e quindi usiamo i soldi per altro.
Vediamo se il ministro Musumeci dice alla Sicilia che non è un bancomat il ministero. Chiedetelo.
Beh, è vero, perché l'aveva detto, se non sbaglio, a proposito dell'alluvione. Dell'alluvione in Emilia Romagna, forse.
Aiutati, che Dio ti aiuta.
Pensate un po', una nave militare con tutto il suo equipaggio per trasportare 8 persone. 8 persone, 8 migranti. Avanti e indietro. E pantalone paga.
Non so che dire. Condivido un certo grado di perplessità, caro ascoltatore, anche perché le parole di Piantedosi sembrano indicare che se le norme sono queste non è che cambia molto, È giovedì 7 novembre, le 7 22 minuti e 5 secondi, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto della squadra: Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e voi. Se vorrete al 349-238-6666, sui nostri canali social, su tutte le piattaforme, a partire da quella di Radio 24, all'interno delle quali trovate i podcast di 24 mattino, che sono divisi in tre: la prima parte, la giornata in 24 minuti, la rassegna stampa, che è quella che state ascoltando, e poi l'ultima parte, quella delle interviste, che contiene anche la chiacchierata quotidiana che facciamo con Paolo Mieli. Le 7:23 minuti, iniziamo. Le aperture dei giornali, come potrete facilmente intuire, sono dedicate a Donald Trump. Se è il taglio economico quello che sceglie il Sole 24 Ore, naturalmente Trump al bis, sarà l'età dell'oro, vola Wall Street, cadono i bond. E gli altri sono più standard, se vogliamo, oppure variano a seconda dell'inclinazione politica di ciascun quotidiano. L'America di Trump è il titolo freddo del Corriere della Sera. Trump, fermerò le guerre, la scelta del messaggero. Sono tornato è il titolo di Repubblica, che mette una foto degli occhi di Donald Trump in cima alla pagina. America è tornato, è il titolo della Stampa. L'America di Trump è il titolo di Avvenire. Trump Power è il titolo della Nazione e del Quotidiano Nazionale. Potere assoluto è il titolo del Manifesto. Donald Trump stravince le elezioni, ottiene Casa Bianca, Senato, Camera e voto popolare. La Corte Suprema era già sua, c'è un uomo solo al comando, più un'ombra plutotech di nome Musk. Per i democratici è un massacro, per il resto del mondo, dice il Manifesto, l'inizio di un incubo. L'età della paura, titola addirittura Domani. Il giornale Libero si dedicano soprattutto alle reazioni. Trump fa impazzire la sinistra, è il titolo del giornale. Donald stravince, i democratici danno la colpa a Biden, si è ritirato troppo tardi. Attaccatevi al ciuffo, titola Libero. Trump fa impazzire la sinistra, anche qua. Intellettuali e politici dem imbizzarriti per il tonfo di Kamala. La Schlein funerea, chi festeggia se ne pentirà. La trampata parte seconda, celebra la verità. Ancora una volta ci hanno raccontato le elezioni americane scambiando i loro desideri per realtà. Il Fatto Quotidiano gioca sulla frase, quella con la quale Elly Schlein era arrivata alla segreteria del Partito Democratico, no? Non ci hanno visti arrivare, no? Non l'hanno visto tornare, è il titolo del Fatto Quotidiano. Non male, è forse il titolo più divertente, devo dire, della giornata di oggi. Lezioni americane, il titolo del Riformista. Musk si è preso l'America, è il titolo dell'Unità. Tra un attimo arriveremo anche alle analisi, alle letture che riguardano questo voto, che è interessante sotto tantissimi profili, ovviamente il profilo internazionale, ma naturalmente anche il profilo strettamente americano su come è andato questo voto. E anche sull'impatto, vedremo se avremo spazio anche per questo, minimo degli endorsement arrivati dalle varie celebrità, quelle che hanno detto votate Kamala Harris. Vi do, se non ci arriviamo, vi do giusto il titolo del giornale, che anche qua è il titolo più divertente: gli in-influencer. Taylor Swift, George Clooney, LeBron James, cantanti, attori e sportivi si sono spesi in prima persona per Kamala, ma non hanno spostato voti. Il pezzo è di Paolo Giordano. Però dai, iniziamo dall'Italia e iniziamo da una cosa che, come sapete, sulla quale siamo tornati spesso e che lascia perplessi. La scelta che riguarda il decreto interministeriale trasporti Ministero degli Interni, che riguarda il trasporto non di linea. Cosa vuol dire il trasporto pubblico non di linea? I taxi, gli NCC e tutte queste cose qua. Perché il mondo degli NCC, dei noleggi con conducente, è in rivolta ancora una volta. Perché all'interno di questo decreto interministeriale resta quella norma veramente assurda, secondo la quale tra un servizio e l'altro gli NCC dovrebbero aspettare 20 minuti. Cioè, un imprenditore, mettiamola larga, un imprenditore che ha una forte richiesta del prodotto, del servizio che offre, è costretto da una legge ad attendere una certa quantità di tempo che non si sa come mai venga stabilita in 20 minuti per offrire il successivo servizio e il successivo prodotto. È una cosa di un antiliberale impensabile, però è esattamente quello che avviene. Un anno di tempo chiedono gli NCC per mettere in campo una legge quadro del settore che aggiorni le regole senza penalizzare gli operatori. Tra le novità previste c'è una nuova piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero, dove andranno indicati i dati del conducente, l'orario di inizio e termine del servizio, il luogo di partenza, il luogo di arrivo, la targa del veicolo, da inserire anche i dati del committente del servizio, tra cui non rientrano i soggetti che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, tramite piattaforme tecnologiche. E quindi sarebbero penalizzate, interessate le imprese che lavorano con tour operator e agenzie viaggi, ma ovviamente anche Uber. Tutto questo avviene alla vigilia, lo ricordiamo, del Giubileo 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, dove si prevede che il trasporto pubblico non di linea cresca in termini di affari. Commenta Andrea Romano, presidente di Muoversi, che è l'associazione che sta raccogliendo tutti gli operatori NCC, un obbligo demenziale, questo dei 20 minuti, che va nella direzione opposta a quanto accade in qualsiasi altro paese europeo. Uber ricorda che la media europea di attesa di un'auto richiesta con Uber è di 5 minuti e in Italia arriverebbe a questo punto a 20 minuti o non si sa quanto. E a proposito di libera impresa e di Giubileo, se volete, è curioso quello che sta succedendo a Roma, lo racconta il Messaggero a pagina 61, si sta strutturando un patto per la carbonara. 12 euro per il giubileo. Allora, il Messaggero ha fatto un'inchiesta dicendo che stavano crescendo troppo i prezzi, che in vista del giubileo c'era un'inflazione da giubileo per quanto riguarda i piatti della tradizione romana, e dunque un'associazione di consumatori ha deciso di chiedere che il piatto simbolo della cucina romana possa essere proposto ad un prezzo calmierato. È un'associazione, ma le associazioni di categoria Fiepet, Confesercenti, Fipe, Confcommercio sono aperturiste su questa cosa, no? Un piatto di carbonara, il presidente di questa associazione di consumatori dice, un piatto di carbonara o amatriciana rischia di arrivare a costare 20 euro a Roma. È il pericolo che si corre con l'invasione di turisti previsti nella capitale durante il giubileo. Però posso dire che un ristoratore avrà pure il diritto di fare il prezzo che vuole, che se la carbonara la fa in una maniera speciale la può far pagare quanto vuole. Sta cosa del prezzo calmierato è, mi sembra... E infatti Pica, presidente, Claudio Pica, presidente di Fiepet Confesercenti Roma, parla di una promozione di questa fascia di prezzo tra i 12 e i 14 euro, e poi ci rientra anche il sovranismo alimentare, perché dice, oltre alla carbonara e alla matriciana potrebbero esserci anche la classica pizza con la mortadella e la coppetta di gelato, per la quale proporrei il gusto Roma, zabaione, ricotta romana e nocciola del viterbese, deve essere esclusivamente così e a prezzo calmierato. Va bene, prima di passare, prenderci una pausa e poi andare a tutta la trampeide, per così dire, vi segnalo questa sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che trovate sul Sole 24 Ore a pagina 36, e che potrebbe ai margini per far riflettere e discutere, mi pare di poter dire. Il titolo è questo: sicurezza sul lavoro, per l'omicidio colposo condannato tutto il consiglio di amministrazione. Paga tutto il consiglio di amministrazione per l'omicidio colposo commesso in violazione delle norme a tutela della sicurezza del lavoro, scrive Giovanni Negri. E questo anche se esistono deleghe di funzione e di gestione attribuite da delibere societarie. Troppo grave è l'emersione di gravissime carenze organizzative per poter considerare esenti i consiglieri di amministrazione, e che però dall'altra parte, no, il CDA, l'azionista, eccetera, eccetera, delegano, ci sono delle persone delegate alla sicurezza. Però così è e così stabilisce la Cassazione. Anche se ci sono delle deleghe, la Cassazione dice al consiglio di amministrazione tocca il compito di gestione del rischio, essendo titolare di quel sistema di potere in grado di incidere sullo stesso, sia in caso di delega gestoria, considerato il dovere di vigilanza sull'andamento della gestione. E dunque, nel caso di una persona che è morta sul lavoro in un'azienda edile occupata nella posa di lastre di cemento armato, è stato condannato l'intero consiglio d'amministrazione. Pausa.
24 mattino.
Come si fa a non capire che il fatto che vengono mandati anche una singola persona in Albania serve per deterrente per gli altri che verranno? Non lo so.
Far fermare i noleggiatori Uber per 20 minuti è una cosa assurda, quando nel caso in cui la domanda aumenta i prezzi aumentano, legge di mercato. E perché allora, se la domanda aumenta, va bene per Uber che aumentano i prezzi e non va bene che aumentano per i taxi? Allora a questo punto ci dovrebbe essere equiparato.
Non so, immagino che lei sia un tassista, caro ascoltatore, immagino questo, lei è titolare di fatto di una concessione a lavorare in sostanza, cioè una cosa parzialmente diversa. Siete diversi, ovviamente, no? Come tipo di servizio, come tipo di servizio che offrite, come cose che fate, quindi non, sinceramente non vedo il problema della convivenza. In tutte le città europee, in tutta gran parte delle città europee, i due servizi convivono con grande serenità. Non capisco perché non si riesca a fare in Italia. Una piccola nota all'ascoltatore Massimiliano, che scrive: solamente un imbecille neoliberista può dire che far pagare un piatto di carbonara 20 euro è perfettamente normale e lecito, ogni riferimento alla tua persona spezia decisamente voluto, sì, oh, sono un imbecille neoliberista, bene, liberiamoci anche di questa cosa e tiriamola via. No, penso, sì, lo sono, ma penso anche che un imprenditore abbia diritto, a seconda delle materie prime che utilizza, del lavoro che ci mette, di quello che fa, che di far pagare un piatto quanto decide, quanto vuole farlo pagare. E se lo vuole far pagare 20 euro, 30 euro, 40 euro, e se c'è qualcuno che si compra questo bene a 30, 40, 50 euro, lo farà, no? Borghese ha fatto il suo successo sulla non proprio sulla cacio e pepe, fa la cacio e pepe, va bene, e costa una valanga di soldi nel ristorante di Alessandro Borghese rispetto a quello che ci aspettiamo che possa essere una cacio e pepe, però è così, ci fa i soldi, ci vive, ci campa e dà lavoro a un sacco di persone. Trump si fa presto a dire filo putiniano su Kiev, Mosca teme sorpresa. Il pezzo di Mara Morini che trovo interessante su Domani a pagina 7 perché vira un po' l'obiettivo e dice guardate che l'idea secondo la quale appunto Trump sia filo putiniano eccetera eccetera è un po' sopravvalutata e dalle parti del Cremlino le cose si vedono in maniera diversa. Non solo perché Trump, ad esempio, non ha eliminato le sanzioni contro la Russia dopo l'annessione illegale della Crimea e ha autorizzato l'invio di armi letali in Ucraina, non ha, e questo non ha migliorato le relazioni con Mosca, ma anche perché, scrive Morini, al Cremlino paradossalmente conveniva la vittoria della rappresentante democratica perché avrebbe favorito la strategia di logoramento avviata da Putin. Il mantenimento dello stato dell'economia di guerra e del nemico storico da cui difendersi, il tutto in un'ottica di autoperpetuazione della leadership putiniana. Inoltre, perché Putin dovrebbe concedere a Trump lo scettro di pacificatore del conflitto? Quali benefici otterrebbe da capitalizzare dinanzi all'opinione pubblica russa? Cosa darebbe in cambio Trump per convincere l'orso russo a ritornare nella foresta? E poi la strategia russa si è sempre basata sul concetto concepito dal generale Valery Gerasimov di instabilità controllata che trae il massimo vantaggio da una situazione destabilizzante all'interno di uno stato post-sovietico. Ebbene quindi evitare analisi superficiali spesso influenzate dal tifo e non aspettarsi una risoluzione definitiva delle crisi internazionali in atto. I leader europei sono avvertiti. Poi vedremo, magari invece la pace riesce a raggiungerla in qualche modo. L'altro fronte, quello cinese, e parallelo se volete a tutto questo, che ha come punto di partenza inevitabile i dazi, come scrive Marco Masciaga, che è corrispondente da New Delhi e che scrive un pezzo sul Sole 24 Ore a pagina 4 dedicato ai due fronti, sia quello indo-pakistano sia quello cinese. In campagna elettorale Trump ha promesso tariffe del 60% sui beni di consumo cinesi. Se mantenesse la parola, Pechino, con i suoi 500 miliardi di dollari di esportazioni verso gli Stati Uniti, si troverebbe di fronte a una sfida a dir poco complessa. Per capire quanto basta fare un raffronto con ciò che è accaduto nel 18-19, quando l'agenda protezionista del leader repubblicano si concretizzò in dazi oscillanti tra il 7,5% e il 25% su 370 miliardi di dollari di beni made in China. Questa volta, oltre a tariffe più che doppie, a fare la differenza ci sarebbero le condizioni dell'economia cinese, che non sono più quelle del 2018, sono più in sofferenza. Quali sono i problemi che deve affrontare Trump nel applicare una strategia di questo genere? Il primo è che i dazi fanno aumentare l'inflazione e ha promesso di combattere l'inflazione. E poi l'interscambio commerciale con la Cina comprende dei beni fondamentali. La Cina potrebbe introdurre dei limiti all'esportazione di materie prime cruciali. È già accaduto lo scorso anno con il gallio e il germanio, due metalli utilizzati nei settori della difesa, delle comunicazioni e dei semiconduttori. Di qui Marco Masciaga conclude che l'idea potrebbe essere di arrivare a una sorta di deal geopolitico, di un accordo geopolitico. Se, assecondando le pulsioni isolazioniste del prossimo presidente americano, la Cina offrisse delle concessioni commerciali in cambio di qualche forma di disengagement, ossia di uscita di scena, no, degli Stati Uniti dallo scacchiere asiatico, le conseguenze a livello strategico potrebbero essere vaste. In prima fila c'è Taiwan. un paese che, ha detto Trump la scorsa estate, dovrebbe pagarci per essere difeso, ma non solo, anche Giappone, Vietnam e Filippine si trovano nella scomoda posizione di avere delle dispute territoriali con la Cina. Quindi il concetto sarebbe: più mano libera, noi diciamo vi mettiamo i dazi, voi controllate di più le esportazioni verso gli Stati Uniti e noi vi lasciamo più mano libera nell'area, per così dire, di vostra competenza, nel vostro territorio. Come si è arrivati alla vittoria di Donald Trump? Beh, è una valanga nel racconto sostanzialmente di tutti i giornali. In nessuna delle 3.143 contee americane, scrive Gianni Riotta a pagina 10 di Repubblica, Harris ha superato il voto di Biden nel 2020. Una rotta storica per ceti, geografia, anagrafe, sesso, etnia. Al di là di maschi bianchi, 59% per Trump, 39% per Harris. Donne bianche, 52% per Trump, 47% per Harris. Afroamericani, 78% per Harris, 20% per Trump, ma Trump raddoppia rispetto all'elezione contro Biden. E poi ci sono gli ispanici, qua lo racconta bene Andrea Marinelli a pagina 16 del Corriere della Sera. Il presidente eletto ha fatto enormi passi avanti fra asiatici, ispanici, giovani fra i 18 e i 29 anni, americani fra i 30 e i 44, guadagni minori ma pur sempre significativi, il candidato repubblicano li ha ottenuti appunto anche fra gli afroamericani. Anche fra gli ispanici, i democratici sono passati dal 63% di Biden nel 2020 al 56% di Harris. Soltanto il 51% degli uomini ispanici ha votato la candidata democratica. E poi le cose sono andate male anche nella popolazione arabo-americana. A proposito di dazi, l'ultimo spunto che vi do è questo pezzo di Stefano Manzocchi, poi di questo tra l'altro parleremo con il ministro alle imprese al Made in Italy Adolfo Urso, che sarà nostro ospite alle 8.45. Allora, più della metà del surplus commerciale italiano del 2023 al netto delle importazioni per l'energia è relativo agli scambi con gli Stati Uniti, 50 miliardi di avanzo commerciale riferiti al sistema manifatturiero, siamo a pagina 8 del Sole 24 Ore. Che cosa succederà su questo fronte? Nota Manzocchi che con la precedente ondata di dazi e la precedente amministrazione Trump, in realtà l'export verso gli Stati Uniti italiano è aumentato del 16%. E quello che succederà è uno sfruttamento minore da parte di Trump, che è la caratteristica della sua politica, di tutti gli enti multilaterali, WTO e via dicendo, e un lavoro più intenso sugli accordi con i singoli stati, cioè si va verso appunto accordi bilaterali, un fronte interessante, un fronte da analizzare, e avremo modo sicuramente di analizzarlo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Il traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta 24 Mattino.
E siamo come sempre con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, ci siamo.
Eccomi qua, puntuale all'appuntamento, sopravvissuto alla notte elettorale americana.
Ti sento un po' giù di voce. Hai cantato, cosa hai fatto?
No. Lo show lo lascio fare a Trump.
Certo.
E devo dire che la cosa più gustosa sono state le sue mossettine alla fine del primo discorso, dopo che era stato proclamata la sua vittoria.
Sì.
Senti, memorabile. L'abbiamo messo in prima pagina oggi sul giornale. Sì. Naturalmente non abbiamo potuto mettere il video, ma di questo sono molto dispiaciuto.
Sì, però c'è sul sito il video, cioè credo che ci sia sul sito del Sole 24 Ore, naturalmente il video delle mossette e del ballo di Trump. Ascolta, che cosa rappresenta?
Non potevamo perdere l'occasione.
Senti, cosa rappresenta questa vittoria di Trump secondo te?
È stato detto molto, però si può tentare una sintesi, perché ci sono dei punti, io credo, che vale la pena mettere a fuoco. Primo, il KO del politicamente corretto. Beh, devo dire che è stato assolutamente clamoroso. Si potrebbe ricordando un vecchio detto, il troppo stroppia. Allora, nessuno fa più male alla causa di quelli dedicati alla causa, e questo vale proprio per il politicamente corretto. Io credo che si sia esagerato non soltanto negli Stati Uniti, peraltro, e il popolo ha punito duramente queste esagerazioni. Questo è successo. Secondo insegnamento: la demonizzazione dell'avversario non paga. Lo si è, anche qui in Italia abbiamo avuto dei bei casi in proposito, è successo con la Democrazia Cristiana, è successo ancora di più con Berlusconi, e negli Stati Uniti è successo con Trump. E la demonizzazione dell'avversario produce degli effetti controproducenti. Terza lezione: il paese reale è una cosa, la narrazione che spesso ne viene fatta anche dai giornalisti, diciamoci la verità, è un altro film. E quando poi si va a contare i voti, i voti sono come le copie dei giornali, si fa fatica a raccoglierli, e a volte danno dei verdetti che sono proprio, che sanciscono la spaccatura tra, per l'appunto, il paese reale e la narrazione che ne viene fatta. Ecco, io credo che queste, ne aggiungerei forse una quarta. Alla fine la democrazia, in democrazia vota il popolo. Può piacere o non piacere, ma è un elemento discriminante della democrazia rispetto alle autarchie. Vota il popolo e non votano i ricchi. Negli Stati Uniti è successo che il popolo ha votato Trump, mentre i ricchi di Hollywood, gli imprenditori più aperti, più illuminati, chiamiamoli così, davano indicazioni opposte. Queste sono le quattro verità e i quattro punti, le quattro lezioni fondamentali che secondo me vanno acquisite dal dato americano, con una speranza che questa dichiarazione di Trump sulla necessità che le guerre finiscano si tramuti in realtà. Troppi morti, non ne possiamo più.
Fabio, sul fronte economico c'è un certo grado di preoccupazione ovviamente per la politica commerciale che può mettere in atto Donald Trump, no? Perché sì, certo, i dazi alla Cina e va bene, ma il tema è il rischio di dazi all'Europa, in particolare per un paese come il nostro.
Sì, questo rischio c'è, però io credo che tradizionalmente le campagne elettorali sono una cosa, governare è un altro. È un altro film, quindi è la stessa differenza che passa tra il dire e il fare. Bisogna vedere un po' che cosa accadrà. Io credo che alla fine una quadratura verrà trovata. Io penso che il protezionismo non paga, e per cui certo ci sarà qualche scossa tellurica, però io penso che poi non mi sento di essere preoccupato più di tanto sotto questo aspetto, però spero di non essere smentito dalla realtà dei prossimi mesi.
Senti, per chiudere, a proposito di America e anzi di imprese americane, abbiamo la notizia che viene data da Carmine Fottina a pagina 10 che Amazon Web Services ha intenzione di investire 1.200.000.000 a Milano in un data center.
Bisogna dare atto al Carmine Fottina che ha portato una notizia di straordinario interesse. C'è una lettera di Amazon al governo che chiede di essere facilitato in questo investimento, peraltro si aggiunge a un investimento sullo stesso filone di altri 2 miliardi, e questo è un problema serio. È un problema serio perché, come noi abbiamo scritto significativamente sul giornale, tutti fanno finta di non vedere, ma i data center, che poi saranno quelli che servono ad alimentare l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica, bruciano energia in quantità spaventose. Ma dove la prendiamo questa energia? Qualcuno dice rifacendo centrali nucleari. Beh, intanto ci vogliono 10-15 anni, poi è tutto da vedere. Insomma, questo è un problema serio. Dove si prende l'energia per i data center? E io non vorrei che poi alla fine, come già sta succedendo negli Stati Uniti, questo determini poi un aumento dei prezzi dell'energia, oppure un travaso tra l'energia utilizzata per usi civili e quella che assorbono e assorbiranno sempre di più i data center. Insomma, è un problema non banale.
E grazie al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buona giornata, ci sentiamo giovedì
prossimo.
Chiudiamo
gli occhi e incrociamo le dita sempre. E impariamo le lezioni sempre. Della storia.
Sempre, sempre. A giovedì il GR, ci risentiamo subito dopo.